Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto, grazie per essere anche stasera in nostra compagnia per una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani, nella quale abbiamo pensato di proporvi, carissimi radioascoltatori, la figura e l'esempio di una santa veramente straordinaria, vissuta nella seconda metà del XIII secolo principalmente. Stiamo parlando di Santa Margherita da Cortona, che costituisce veramente un modello encomiabile, esimio di santità anche per la conversione che ha vissuto nel corso della sua vita, conducendone una parte, diciamo la parte iniziale, anche in una situazione di peccato, in una situazione di lontananza da Dio, di errore, ma con l'aiuto della grazia, poi riconvertendo tutto il suo tempo alla propria santificazione ed al soccorso delle anime, e in modo particolare dei sofferenti, dei più poveri e degli ammalati, facendo anche ricorso alla santa pratica della mortificazione cristiana, ovviamente sempre condotta con nell'ordine, nella giustizia e nella verità, per quello che veramente porta un beneficio spirituale, non per quello che può magari essere in alcuni casi soltanto una mania o condurre ad un eccesso distruttivo, perché poi alla fine è chiaro che la mortificazione non deve trasformarsi in una autodistruzione, chiaro, tutto quanto deve essere sempre misurato secondo le proprie forze, secondo la condizione a cui Dio chiama ciascuno di noi per la propria vita, per il suo compito, per il suo ruolo nel posto di combattimento, ovviamente, che è invitato ad assumere. E allora saranno con noi stasera per discutere di questo argomento, per parlarci, per raccontarci di Santa Margherita da Cortona, Maria Sole e Maria, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovate ragazze. E naturalmente avremo la presenza del nostro caro padre Giampio come nostra insostituibile guida spirituale. Naturalmente, Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria.
Vorrei cominciare subito e quindi entrare in argomento invitando Maria Sole a presentarci la storia di Santa Margherita da Cortona. Quindi passo subito la parola a te, carissima Maria Sole.
Ave Maria, ben ritrovati cari radioascoltatori. Come annunciava Valerio poc'anzi, la trattazione di questa puntata riguarderà la figura di Santa Margherita da Cortona, una figura di santità eccezionale che ci dimostra quanto la misericordia di Dio sia infinita e traboccante anche nei confronti e soprattutto nei confronti dei peccatori più incalliti, come lo fu Margherita in gioventù. Difatti, uno dei titoli di Santa Margherita da Cortona è anche la Nuova Magdalena, e presto capiremo il perché nell'analizzare un po' la sua biografia e le sue esperienze mistiche. E difatti, appunto, Margherita visse in gioventù una vita di peccato e poi ebbe, per grazia di Dio, una profondissima conversione del cuore che la fece giungere alle vette della santità, del misticismo, della penitenza, al pari appunto di Santa Maria Maddalena. E, a proposito della sua biografia, sappiamo che nacque a Laviano, presso Castiglione del Lago, a poca distanza dal lago Trasimeno, nel 1247. La famiglia era di umili origini, il padre coltivava terreni presi in affitto dal comune di Perugia. A 8 anni Margherita restò orfana di madre e il padre si risposò presto con una donna, a cui la leggenda di Margherita attribuisce i caratteri tipici della cattiva matrigna. A 16 anni, all'età in cui avrebbe dovuto sposare un giovane del suo ceto, Margherita fuggì di casa per seguire un nobile di Montepulciano, Arsenio, di cui divenne la concubina per circa 9 anni e a cui diede un figlio. In questo periodo, secondo il testo agiografico, avrebbe condiviso la vita del suo giovane amante, ricco e incurante della morale come della religione. Margherita amava quindi mostrarsi vestita di abiti eleganti, ornata di gioielli e partecipare a feste e conviti. Questa vita spensierata si concluse con la morte, forse in un incidente di caccia o forse in un agguato di arsenio. E difatti, spesso nell'iconografia della santa, la sua immagine è accompagnata a quella di un cagnolino, perché si racconta che fu proprio questo cagnolino, fedele a Margherita, a condurla fino al ritrovamento del cadavere di Arsenio. Ecco, adesso dopo la morte dell'amante, Margherita si trovava in una situazione ancora più irregolare, di quella in cui aveva vissuto, dopo essersi allontanata da casa per vivere nel peccato, perché si ritrovava addirittura ragazza madre. E quindi alla giovane non restò che tornare col figlio nella casa paterna, dove però non trovò solidarietà né comprensione. Quindi decise di tentare la sorte a Cortona, dove poté contare sull'aiuto di due nobili donne, Marinari e Raineria, che le offrirono alloggio. In un primo periodo Margherita, per mantenere se stessa e il figlio, accudì le ricche cortonesi nel periodo del parto. Ben presto venne a contatto con i francescani presenti in città sin dagli inizi del 200 e sotto la loro influenza Margherita maturò una radicale conversione. Addirittura volle confessare pubblicamente i propri peccati e assunse la forma di vita della penitente. E solo dopo alcuni anni, probabilmente nel 1275, i frati minori l'accolsero formalmente tra i penitenti loro legati alla presenza di Fra Reinaldo da Castiglione, superiore della custodia di Arezzo. È certo che Margherita prese dimora in una piccola cella presso la chiesa di San Francesco e che la sua guida spirituale fu assunta prima da Fra Giovanni da Castiglione Fiorentino e quando questi fu trasferito ad Arezzo da Fra Giunta Bevegnati, autore dopo la sua morte della leggenda di Margherita, da cui tra poco leggerò alcuni passi significativi per comprendere meglio l'esperienza totalizzante di misticismo e di amore a Dio che visse Santa Margherita da Cortona. Le più antiche testimonianze iconografiche che volerò ritrarle in maniera immediatamente riconoscibile mostrano che Margherita non assunse l'abito di colore bigio, ossia né bianco né nero, che contraddistingueva di norma i penitenti. Appare infatti spesso vestita di una tunica a quadri, simile a quella indossata dalla più o meno contemporanea Chiara da Rimini. Per essere più libera di consacrarsi totalmente a Dio, Margherita affidò il figlio a un precettore di Arezzo. E dopo alcuni anni il giovane, evidentemente sotto l'influenza spirituale della madre, entrò nell'ordine dei minori. Nella sua cella Margherita condusse una vita di durissima penitenza. Se un tempo infatti aveva amato le vesti costose, se nelle sue visioni le veniva promesso di comparire dopo la morte di fronte al Signore, coperta di una tunica tutta in tessuta d'oro, nel suo umile rifugio Margherita si accontentava delle vesti più povere, sempre di qualità scadente, rappezzate e sudice. Come Francesco era sempre disposta a donare quei poveri indumenti a chi le sembrasse ancora più miserabile e non esitava a dare in elemosina le maniche della tunica, che allora erano spesso unite alla veste solo da nastri, o il velo che portava sul capo. Altrettanto austero era il suo vitto, pane, acqua, a volte qualche erba scondita, seguendo l'esempio dei padri del deserto. Ricchissima invece era la sua vita spirituale, le continue preghiere, le intense meditazioni della passione di Cristo erano compensate da numerose visioni, in cui le venne più volte assicurata la salvezza eterna e la certezza di essere stata eletta dal Cristo a sua sposa. La mistica di Margherita è infatti cristocentrica e sponsale, come in altri casi di donne sotto l'influenza spirituale dei mendicanti. Ma in lei il rapporto con lo sposo raggiunse toni di intensità e di passionalità rare. Anche in questa fase della sua vita, Margherita comunque non trascurò di operare a favore del prossimo sofferente, fondando, grazie all'aiuto della nobiltà cortonese e forse dello stesso Uguccio Casale detto il Vecchio, che si avviava a diventare signore della città, un piccolo ospedale dove curare malati, poveri e pellegrini. Il gruppo di devoti che si unirono a lei nell'attività assistenziale diede vita alla confraternita di Santa Maria della Misericordia, che vide approvato lo statuto nel 1286 dal vescovo di Arezzo, della cui diocesi Cortona faceva parte. Come altri molti chierici e laici, ispirati alla pastorale mendicante, Margherita volle operare per la pace, proponendosi come mediatrice tra le fazioni che si disputavano il potere in città e tra Cortona e Arezzo, impegnate in un conflitto secolare. Nel 1288 poi il suo consigliere spirituale, Fra Giovanni da Castiglion Fiorentino, fu trasferito ad Arezzo e le fu assegnato come confessore Fra Giunta Bevegnati. Proprio in quegli anni, tuttavia, Margherita maturò la decisione di sottrarsi alle distrazioni della vita cittadina, che le impedivano di raccogliersi in preghiera e meditazione come avrebbe voluto, per quanto già vivesse rinchiusa in una cella, e così si trasferì in un'altra cella, a qualche distanza dal centro abitato, in prossimità della rocca, accanto alle rovine della chiesa di San Basilio. Proprio dietro sua richiesta, il comune di Cortona si impegnò a ricostruire il modesto edificio, segno questo dell'influenza e dell'autorità che Margherita esercitava sulla popolazione del luogo, che sempre più spesso si rivolgeva a lei per ottenere l'intercessione presso Dio. Così la nuova residenza si tradusse presto anche in un'interruzione del legame che la univa ai frati minori. Nel 1290, quando, dopo l'emanazione della Supra Montem, con cui Papa Niccolò IV insomma, dà il via l'approvazione al terzo ordine secolare di San Francesco, ecco, dopo l'emanazione di questa bolla, lei avrebbe dovuto rafforzare il proprio rapporto di dipendenza spirituale dai figli di San Francesco, ormai gli unici autorizzati a esercitare il ruolo di visitatori nei confronti dei penitenti. Però Margherita si sottrasse alla loro cura, e così negli ultimi suoi anni di vita il suo confessore fu un secolare, Ser Badia Venturi, rettore della restaurata chiesa di San Basilio. Fu Ser Badia a fornire a Fra Giunta i particolari relativi agli ultimi anni di vita di Margherita, confluiti poi nel testo agiografico. La morte della santa risale al 22 febbraio 1297 a Cortona. Quando la notizia della sua dipartita si diffuse, la popolazione cortonese, che la venerava già come una santa, volle che il suo corpo venisse imbalsamato e vestito di porpora fosse esposto alla venerazione dei fedeli nella chiesa di San Basilio. L'edificio negli anni immediatamente successivi fu ampliato e parzialmente ricostruito in forme gotiche e venne inoltre ornato di un ciclo di affreschi, ora perduti, ma noti attraverso una copia d'acquerello e ad opera di maestranze senesi, probabilmente legate a Pietro Lorenzetti. E di questa chiesa, tuttavia, è rimasto molto poco a causa di una radicale trasformazione del complesso avvenuta nel XIX secolo. Ecco, abbiamo dunque parlato, ecco, della figura di Santa Margherita da Cortona in stretta relazione con quello che per anni fu il suo confessore, Fra Giunta Bevegnati. Proprio nella geografia che Fra Giunta compose per far conoscere ai fedeli la vita, la figura e l'esperienza appunto d'amore totale e di carità altrettanto totale della Santa, adesso vi proporrò qualche passo della seguente agiografia, proprio per mettere alla luce come in diversi episodi, tanto di concretezza proprio pratica quanto di misticismo molto elevato, Santa Margherita fosse ripiena proprio dell'amore di Cristo e fosse veramente sua sposa fedele. Nonostante, ecco, gli anni vissuti nel peccato impuro, seppe per grazia di Dio pienamente emendarsi, pienamente emendarsi dalla gravità dei mali che aveva commesso, e nostro Signore stesso le dirà che lei era a livello proprio di Santa Maria Maddalena, e anche per questo appunto che, oltre per la similitudine della vita, anche per il livello d'amore e di penitenza raggiunti dalla santa che si può fare un paragone tra le due figure. Un primo episodio che vorrei lasciarvi è l'episodio in cui Santa Margherita prega San Francesco e cito: Un giorno Margherita pregò fra le lacrime il suo beato padre Francesco. Gli chiese che per i suoi meriti le facesse acquistare l'indulgenza plenaria di tutti i suoi peccati. Ed egli, da buon padre, interpose i suoi meriti ed ottenne che il Signore concedesse a voce alla beneamata figlia l'indulgenza plenaria. L'Altissimo accompagnò il dono a Margherita, facendole giungere nell'animo queste parole: Io, Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo ed Eterno Padre, crocifisso per te, ti do piena assoluzione di tutti i tuoi peccati. Ecco, qui vediamo proprio come Santa Margherita fu devota figlia di San Francesco, da cui ottenne addirittura la grazia dell'indulgenza plenaria per la vita condotta in passato nel peccato. Un altro episodio di cui vorrei rendervi partecipi è legato alla sua vita di povertà e al suo amore per questa bella virtù. L'episodio è intitolato Si priva anche del necessario. Cito: Era innamorata della povertà e non solo non teneva in considerazione le cose terrene, ma per far suo Cristo le rifiutava, nell'intenzione, con le parole e con i fatti. Un giorno, ad una domanda che le era stata rivolta, se cioè fosse disposta a differire l'acquisto di un inestimabile tesoro o a perderlo addirittura in cambio di una benché minima consolazione spirituale, alzati gli occhi al cielo, rispose: Se il Signor mio Gesù Cristo mi spronasse all'acquisto di un bene terreno, io non cesserei di rivolgermi a Lui con lacrime e gemiti, finché Egli non avesse receduto del tutto dal suo proposito. Che questo fosse veramente il modo di pensare di Margherita possiamo appurarlo, se consideriamo come ella valutava qualsiasi cosa le fosse stata offerta per le necessità del suo vivere quotidiano, che fosse una tonaca, un mantello o uno scialle, o un cuscino, o un cingolo, o perfino i segnalibri che la teneva nel fascicolo delle preghiere o in quello delle ore. Riteneva che tutte queste cose fossero dei poveri e quindi da rendersi ad essi quanto prima. La desiderava così ardentemente di far questo, che spesso rimaneva quasi nuda nella sua cella, ora avvolta in una stuoia, ora coperta dalla tonaca o del mantello di un'altra sorella. E non solo faceva così con un certo sollievo durante i calori dell'estate, ma continuava a farlo con decisione durante i rigidi giorni invernali. Se talvolta non aveva niente a disposizione da dare ai bisognosi, se ne affliggeva e scuciva una parte delle maniche dalle sue vesti per offrirle a loro. Oppure donava un velo di quelli con cui si copriva la testa, oppure un vasetto dell'acqua benedetta. E benché ella provasse talvolta una sensazione di freddo nelle sue membra, perfino nella stagione estiva, dovuta all'indebolimento fisico per le sue volontarie e crude austerità, nei rigidi giorni d'inverno arrivava a sottrarre della legna al mucchio preparato per il suo focolare e a darle di nascosto ai poveri, dopo aver insistito perché le accettassero, tanto era forte in lei il desiderio di servirli. Quindi una grandissima carità nei confronti di nostro Signore, un amore veramente sacrificale, vissuto per lui proprio nella penitenza, per la maniera in cui aveva vissuto in passato e nel ringraziamento di averla redenta e di aver perdonato tutte le sue colpe, unita ad altrettanta eroica carità nei confronti del prossimo. Ecco, Margherita soffrì di grandi tentazioni da parte del demonio e per esempio il demonio capitò che l'accusasse d'esagerazione nella pratica, ecco, delle virtù e nelle sue penitenze. Leggiamo a questo proposito così: L'antico avversario, ingannatore delle anime, constatando che Margherita non attenuava minimamente la rigidità delle astinenze, le si accostò, lontanissimo dal pensare che lui, guerriero, sarebbe stato sconfitto da una donna, e le disse: Ma che cosa fai, o misera, in questa cella? Ti do un consiglio: rinuncia alla predilezione divina e smetti di ambire all'abbondanza di favori e di doni straordinari, dal momento che non puoi acquistarli senza enormi fatiche e non puoi conservarli senza strazianti timori. Più adeguatamente potresti associarti ai suoi fratelli della penitenza nell'osservanza dei precetti generali della loro regola, digiunando e frequentando la loro chiesa per ascoltare le loro predicazioni e per recitare con loro l'ufficio divino. Riceveresti quella misericordia che anch'essi si aspettano. Dovrebbe essere sufficiente per te, Margherita, entrare nel numero dei destinati alla salvezza. E allora che cosa fai qui, misera? Perché reclusa in questa cella vuoi perdere il corpo e l'anima? A queste parole la serva di Cristo, più decisa che mai ad osservare quanto si era proposta circa l'austerità, replicò al tentatore: Rispondimi, seduttore, rispondimi. Una creatura dovrebbe farsi serva, sia pure in modo vago, di te, che in tutte le tue suggestioni vai sempre istigando al male? E poi non sei certo tu ad aver creato e redento l'uomo, né sei tu a guidarlo. Il nostro assenso è da darsi solo a chi ci ha creati e redenti e ci guida, lui che allieta ed esalta ovunque coloro che lo servono, lui che darà loro il premio della vita eterna. Coloro invece che danno il loro assenso alle tue velenose suggestioni, in vita avranno la coscienza tormentata dal rimorso e alla loro morte verranno da te nella dannazione eterna. Perciò io servirò in perpetuo con tutte le mie forze il Signore Gesù, mio indiscusso creatore e mio liberalissimo remuneratore, lui che protegge in terra ed esalta in cielo coloro che lo servono. Fu lui a propormi le norme di quell'astinenza che io non intendo abbandonare, come fu lui a promettermi la vita eterna, se in quelle norme io avrò perseverato. Ecco, Margherita seppe tener testa al demonio e continuò durante la sua vita terrena ad avere dei dolci colloqui col Signore e ne abbiamo un esempio in questo che segue. Leggiamo. Una volta Margherita, dopo aver ricevuto devotamente il Sacro Corpo di Cristo, sapienza del Padre incarnata che rivela i misteri ai suoi piccoli, disse al verace Maestro Gesù: Signor mio, che ora benché indegna ho ricevuto, sappi che il nostro nemico, ingannatore delle anime, da te redenti col tuo sangue prezioso, non si è vergognato di dirmi che se io continuerò a ricercarti con la mia consueta bramosia, diventerò insensata. Le rispose Cristo: Hai detto bene, figlia, chiamandolo ingannatore delle anime, ma non aver paura di lui. Tu sei la mia pianticella, ti ho piantata io. Segui me, sono io quell'unica guida che tu cerchi con cuore puro. Le parole del Signore, piene di benevolenza per lei, colmarono subito Margherita di straordinaria letizia, tanto straordinaria che ella confidò a lui di non poterla sostenere, e si sentiva venir meno. Le venne di fatto da esclamare così: Hai detto bene, o Paolo diletto apostolo di Dio, hai detto bene, o strumento eletto, che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in un cuore d'uomo ciò che il Signore ha preparato per coloro che lo amano. Le rispose il Salvatore, provocando la sua capacità di intendere. Tutto ciò che ora hai è quasi niente rispetto a ciò che avrai. Infatti, né la vista potrà abbracciare, né la mente capire a perfezione o credere ciò che io sto per donarti. E mostrandole il modello esemplare della più grande umiltà, cioè Maria Vergine sua madre, le disse: Figlia mia, ecco io ti presento e ti offro la tua eletta. Rispose Margherita: Signore, io sono stata una cloaca di peccati. Perché prometti a me così, cose sì alte? Ti prego, non me la presentare come mia eletta, ma piuttosto come Signore Regina del cielo e della terra. E il Signore: Il Padre mio ti ama e ti ama la mia beatissima madre con tutta la schiera dei beati. Vuoi vederla? Soggiunse Margherita. Signore, somma dolcezza, io la desidero e la voglio, ma non sono sicura se debba esigerla, perché quando sento te, quando gusto te, quando posseggo te, Santo dei Santi, credo di possedere anche lei insieme a tutta la curia celeste. Di questa risposta Gesù apparve molto lieto e si mostrò alla mente di lei in uno splendore così intenso che ella quasi venne meno. Le disse infine: Da qui in avanti godrai di queste consolazioni senza alcun impedimento. Ricevuta una così grande promessa, Margherita umilmente ringraziò il Signore Gesù tanto delle grazie concesse quanto delle promesse ricevute. Ecco, in questo passo abbiamo quasi un'anticipazione di alcuni secoli, no? Del vivere in Gesù e Maria che ci insegnarono poi San Luigi e Maria Grignon di Montfort e San Massimiliano Maria Kolbe e così tanti altri santi mariani che, ecco, hanno voluto sviluppare per ispirazione dello Spirito Santo questa spiritualità di cui appunto leggiamo che Nostra Signora era molto lieto di sentire che già, ecco, Margherita la viveva pienamente nel suo cuore e nell'amore che nutriva per la Santissima Vergine e per Nostro Signore stesso. Ecco, l'esempio di santità di Santa Margherita condurrà anche molti peccatori a tornare al Signore. A questo proposito, ecco, leggiamo cosa disse Nostro Signore a Margherita. Ti darò i frati minori come apostoli miei, cioè annunzieranno le tue vicende, come gli apostoli annunziarono a coloro che non lo conoscevano il mio Vangelo. Tu mi hai chiesto di non essere troppo proclive a parlare con te. Io però dico che sebbene la mia personalità non sia suscettibile di aumento o di diminuzione, tuttavia sarò esaltato da coloro che guarderanno agli esempi della tua vita e da ciò che i miei doni opereranno in te. Avranno desiderio di imitare la tua condotta anche coloro che ora, perseverando nei loro peccati, mi disistimano, mi deprezzano e mi disprezzano. E non solo non mi lodano né mi amano, ma con la parola e con l'opera mi bestemmiano. Ma sarai tu la causa per la quale ritorneranno in se stessi, con cuore umile e con animo contrito. Riconoscendo me come immenso ed eterno Dio, mi ameranno con slancio, mi serviranno con assiduità e con devozione e instancabilmente mi loderanno. Sarà dovuto a te se molti, che ora ingrati non sanno avere desiderio di me, in seguito avranno chiara nelle loro menti la gioia che risiede in me. E saranno pervasi dal nuovo desiderio di cercarmi con la più grande bramosia ed insieme con afflizione. Margherita, che si reputava immeritevole e nello stesso tempo incapace di tutte queste cose, lo disse chiaramente a Gesù: Rendi, Signore, l'animo mio illibato e luminoso, perché io in passato fui l'impurità più fetida di qualsiasi immondezza e l'oscurità più cupa di ogni tenebra. Ma si sentì rispondere da lui: Figlia, sarai luce in tanti luoghi del mondo. Ecco, e sempre a proposito dell'emendazione della vita di peccato precedente vissuta da Margherita, leggiamo adesso un brano in cui vi è un paragone, quantomeno una similitudine, un accostamento tra la figura di Santa Margherita da Cortona e di Santa Maria Maddalena e di quanto il Signore abbia apprezzato e tenuto in somma considerazione il pentimento di queste due grandissime sante, al punto da annoverarle nel numero delle vergini. Margherita era bramosa di possedere fede ferma ed umiltà profonda, non era affatto attaccata alla propria saggezza, non prestava fede ad alcuna promessa che le veniva fatta, a meno che non fosse chiara in essa la conformità alla Sacra Scrittura e la concordanza con l'autorità canonica. Nella festa della Vergine Regale Caterina, dopo aver ricevuto Cristo all'altare, sentì dirsi da lui: Figlia, ti collocherò fra i serafini dove si trovano le vergini ardenti di carità. Stupita per queste parole, rispose che non riusciva a capire come ciò potesse accadere, essendosi lei macchiata di tanti peccati. Gesù, che per mezzo del suo profeta aveva fatto la promessa: Ritorna a me ed io ti accoglierò, gradì la sua trepidante umiltà e le assicurò che le molte pene da lei sofferte avrebbero purificato l'anima sua da ogni contagio di vizi e che pene e contrizione l'avrebbero resa conforme alla purezza virginale. Queste parole però le fecero temere un'illusione, e allora domandò a Cristo se nella gloria del cielo egli avesse posto la Maddalena fra i cuori delle vergini. Le rispose il Maestro che tra i cuori delle vergini non c'era una santa più grande della Maddalena, se si eccettuano la Vergine Maria e la martire Caterina. La scarsa considerazione che Margherita aveva di se stessa era come una forza che la spingeva ad abbassarsi. Per questo motivo non volle in alcun modo rivelare le promesse che il Salvatore le aveva fatto, colloquiando con lei. Era decisa a non manifestare alcunché dei segreti a lei confidati, a meno che non vi fosse costretta da un comando divino, oppure indotta dalle esortazioni che io le davo per garantire la sua salvezza, e qui io e Fra Giunta Bevegnati, oppure spinta dal timore che aveva di cadere in qualche celato inganno e di non essere in concordanza con le Sacre Scritture. Per quanto grande fosse la dolcezza della sua pietà interiore di cui era colmata, per quanto alto lo splendore dell'irradiazione superna che la illuminava, e per quanto fosse guidata da esempi di infallibile verità, non provava alcuna attrattiva. leggiamo addirittura in questo passo che non vi è vergine più grande in cielo, eccettuata la Madonna e la martire Caterina di Santa Maria Maddalena. Quindi quanto veramente il perdono, il pentimento, la penitenza e l'infinita misericordia, l'infinita carità di nostro Signore veramente può far nuove tutte le cose al punto di annoverare appunto nei cuori delle vergini chi visse, chi tanto in peccato visse in passato, quanto però si è emendata come fecero Santa Maria Maddalena e Santa Margherita con l'amore, con la pratica della carità. E carità eroica, ovviamente, con appunto la penitenza e la vita, ecco, di espiazione che si confanno a tanti peccati commessi in passato. E infine vorrei concludere con questa visione che ebbe la santa, la visione di San Francesco sul trono di Lucifero, una visione in cui viene mostrata anche tutta la gloria della Santissima Vergine Maria. E con questa lettura del breve passo, poi vi saluto e lascio nuovamente la parola a Valerio. Nella festa di San Lorenzo, Cristo si mostrò a Margherita, che pregava con grande serenità, e durante un'esaltazione mentale di lei, le fece vedere una sorta di sala gloriosa che si estendeva molto nello spazio celeste. Era così meravigliosamente splendente che ella non riuscì a valutarne del tutto la bellezza, e poi non seppe parlarne adeguatamente. Ad una estremità di quella bellissima sala vide il beato padre Francesco assiso su un alto seggio. Le fu rivelato che quello era il seggio alto, glorioso e circondato di serafini, da cui era stato cacciato il capo degli angeli ribelli. Le disse Cristo: Figlia, non sei ancora in grado di comprendere appieno lo splendore di questa sala, perché non sei ancora nella gloria, ma nello stato limitato di Beatrice. Immersa in una luce di meraviglioso splendore, fu poi sospinta ancora più in alto, presso il trono del Re del Cielo, e le fu mostrato il trono della Madre del Signore. Tanto era fulgido da non consentirle di fissarlo. Le disse Cristo: Tu non puoi certo capire, la gloria di mia madre, perché io l'ho resa somigliante a me più di qualunque altra creatura. Quella sala poi elevatissima e spaziosa nella quale tu hai contemplato il diletto figlio mio e padre tuo, il beato Francesco, sarà riempita dai suoi frati, quei frati che hanno già quasi riempita la mia chiesa e che sono imitatori del loro padre con vera fedeltà. Ecco, che queste brevi letture tratte dalla biografia di Fra Giunta Bevegnati, a proposito di Santa Margherita da Cortona, veramente ci esortino sempre più alla vita di penitenza, alla vita di carità, di povertà, ciascuno nel proprio stato di vita, e di prendere esempio appunto ciascuno nella propria vita dalla carità eroica che animò Santa Margherita da Cortona e dal suo rapporto davvero di sposa appassionata e fedele e penitente di Gesù. E ci esortino inoltre a confidare sempre nell'infinita misericordia di Dio che mai smette di accordare il suo perdono qualunque siano i peccati che abbiamo commesso in passato. Al patto, ecco, della nostra vera conversione, della piena volontà di emendarci e di non confidare in noi stessi, ma di confidare solamente in Lui e di, ecco, di non smettere mai di fidarci, affidarci alla sua enorme e traboccante misericordia. Ave Maria.
E ti ringrazio di cuore, carissima Maria Sole, per questo tuo intervento tanto ricco sia di contenuti che di profondità spirituale che veramente ci permette di cogliere in tutta la sua estensione la misura della santità di Santa Margherita, quindi della sua opera, del valore e del frutto che ha portato per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, per il soccorso alle miserie dell'uomo e quindi che ci viene oggi presentato questo suo esempio veramente come un riferimento inestimabile per la nostra vita spirituale, per la nostra vita cristiana nel percorso della santificazione, per avvicinarci sempre di più a Dio, seguendo le orme di queste grandissime anime che hanno solcato la terra prima di noi. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci di nuovo qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, condividendo quindi un commento in merito a Santa Margherita da Cortona e a quello che abbiamo ascoltato dalla presentazione biografica di Maria Sole. Quindi inviterei ora ad intervenire lei, caro padre Giampio, insieme a Maria per proporci tutte le vostre riflessioni, le vostre osservazioni sulla ricchezza spirituale che ha caratterizzato tutta l'esistenza di Santa Margherita. Lei cosa ne pensa, padre?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. E certamente Maria Sole ha fatto un intervento che ci ha aiutato un po' ad approfondire questo bellissimo mistero della vita di Santa Margherita da Cortona. Ci ha offerto veramente anche degli spunti proprio per il nostro cammino, perché è sempre bello vedere queste anime che, diciamo, partono malamente, ma poi hanno veramente un grande slancio di conversione, un grande slancio per una vita tutta in crescita verso la santità, facendoci anche comprendere come la santità veramente Dio la vuole permettere, la vuole da ognuno di noi, quella chiamata universale la santità. Chiede veramente solo il riconoscimento dei nostri peccati e il partire seriamente verso una vita di grazia. E quindi volevo chiedere E fare una domanda di sommaria anche così, intanto che anche saluto. E pensando che il percorso di Santa Margherita da Cortona è stato segnato da un cambiamento profondo, da una bellissima conversione. Nella vita passata, nella vecchia vita, tanti sbagli, tanti peccati, relazioni complicate, una vita di compromesso. Non si è allontanata dagli insegnamenti di Gesù Cristo. E finalmente la provvidenza gli dà l'occasione di poter mettere di nuovo ordine nella sua vita e riprende un cammino di penitenza. Abbiamo sentito come viene chiamata la Santa Maria Maddalena dell'ordine francescano, un'ordine di penitenza, prevestendo anche l'abito di terziaria francescana. E la sua storia mostra proprio questo passaggio, questa conversione, una conversione reale, sincera, con un cammino che gradualmente procede in tutte le varie tappe di purificazione e di crescita nelle virtù, un riconoscimento dei propri errori e un desiderio di dare gusto con la sua vita a nostro Signore Gesù Cristo, l'Immacolata, quindi una crescita spirituale. E quindi volevo chiedere a Maria se davanti a un cambiamento così radicale, volevo fare questa domanda, dice, ma secondo te Maria, come vede Dio il peccato? Che cosa dice la Sacra Scrittura a riguardo del peccato? E passo la parola intanto di saluto. Ave Maria.
Ave Maria, Padre, grazie per questa domanda e cercherò di rispondere un po', se vogliamo, partendo da quello che è l'Antico Testamento, quindi partendo proprio dall'inizio della storia della salvezza di tutta l'umanità. E proprio perché l'Antico Testamento è pieno di e ricco di riferimenti al peccato e anche al bisogno che Dio non solo lo perdoni, ma lo tolga proprio completamente dal cuore dell'uomo. E infatti c'è il Salmo 32, versetto 1-2, dove si dice: Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui il Signore non imputa alcun male. Le mie iniquità mi sommergono, sono un peso troppo pesante per me, proprio Salmo 38. Oppure anche Salmo 51, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia colpa. Lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato. Oppure anche ho purificato il mio cuore, sono mondo dal mio peccato, sono lavato dal mio peccato, come ad esempio appunto nell'Antico Testamento. Quindi ci sono molti passi che ribadiscono proprio questa stessa realtà. E anche il Nuovo Testamento è profondamente attento al problema del peccato. Infatti Gesù è venuto nel mondo soprattutto per questo, proprio per riparare i nostri peccati attraverso la sua morte sulla croce, e per questo è essenziale recuperare un senso autenticamente, direi, biblico della gravità del peccato, proprio che i santi lo avevano ben chiaro questo senso. E Sant'Ignazio di Loyola affermava che per nulla al mondo, neppure per salvare la mia anima, e la mia vita commetterei un solo peccato veniale. Oppure Santa Caterina da Genova scriveva: quando ebbi la visione che mi mostrò quanto pesi persino l'ombra del più piccolo atto contro Dio, non so come io non sia morta. Non mi stupisce che l'inferno sia così terribile, poiché è fatto per il peccato, e tuttavia credo che anche lì Dio mostri misericordia, tanto è spaventosa perfino l'ombra di un peccato veniale. Oppure ricordando San Francesco d'Assisi, lui diceva: se avessimo commesso anche un solo piccolo peccato, avrei motivo sufficiente per far penitenza per tutta la vita. O anche la Santa Madre Teresa d'Avila, che diceva, consigliava: perseverate nel decidervi a piacere al Signore, finché non giungerete ad avere una determinazione così ferma da preferire perdere 1.000 vite ed essere perseguitati da tutto il mondo piuttosto che commettere un solo peccato veniale. E per concludere, ecco, questa lista di citazioni, direi proprio ciò che aveva detto il Cardinal Newman, che abbiamo vediamo adesso appunto come dottore e come santo, che scriveva: la Chiesa ritiene che sarebbe preferibile che il sole e la luna cadessero dal cielo, che la terra venisse meno e che milioni di uomini morissero tra atroci sofferenze, piuttosto che un'unica anima commettesse un solo peccato veniale, dicesse una sola menzogna volontaria o rubasse un solo centesimo. Quindi perché il peccato è considerato così terribile, perché appunto tutta questa serietà nei confronti del peccato? Questo perché noi siamo chiamati ad una vita intima di comunione, di intima comunione con Dio, una vera e propria alleanza sponsale, come viene detto anche in Ezechiele, oppure anche in Osea. E dunque, se siamo chiamati in questo matrimonio divino, dobbiamo di conseguenza essere anche santi, e quindi ogni azione che ci allontana passo dopo passo da questa santità è per Dio una tragedia, di fatto.
Giustamente, Maria, grazie perché veramente ci aiuti a comprendere come questa bruttezza del peccato, anche alla scuola dei santi, come è preferibile tutto il male rispetto al male dei mali che è il peccato. E ancora un altro punto che vorrei chiederti in proposito, Maria, sempre alla scuola di Santa Margherita, che ci fa comprendere che la conversione non è qualcosa semplicemente di un momento di un sentimento, di un rimorso, ma è un ritorno a Gesù che è via, verità e vita, un ritorno alla verità. E come diceva anche Sant'Agostino, che l'inizio delle opere buone è la confessione delle opere cattive. Santa Margherita quindi ha vissuto pienamente questo insegnamento di Sant'Agostino. Riconosceva che il peccato non è capace di definire la persona, però esige di essere riconosciuto, esige di essere confessato, esige di essere riparato con la penitenza. E quando dirà che anche viene riammessa di nuovo nel coro delle vergini e chiedeva: ma Santa Maria Maddalena è nel coro delle vergini? Sì, lo è anche lei. È la più alta dopo la Beata Vergine Maria e Santa Caterina Marti, proprio perché la penitenza aveva restaurato tutta quell'anima macchiata dai peccati, anche a livello spirituale. Quindi è questo peccato che deve essere quindi riconosciuto e di cui dobbiamo chiedere perdono. Bene, la cultura quindi tende un po' oggi a minimizzare il peccato spiegandolo con categorie psicologiche, sociologiche. Ma la Chiesa afferma che il cuore umano guarisce solo quando si pone nella verità davanti a Dio. Secondo te, Maria, in che modo Santa Margherita ha voluto tagliare completamente con il suo passato? Grazie.
Grazie padre per questa domanda, e direi che la vita di Margherita ci mostra in modo molto chiaro che la vera conversione ha sempre un costo. È infatti una rottura radicale e completa con il passato. Quindi la conversione non è un semplice miglioramento esteriore, ma un vero e proprio distacco, un taglio netto. E la Sacra Scrittura lo esprime con grande forza. Come ad esempio appunto nel Vangelo di Marco: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. E citerei ad esempio San Gregorio Magno, che spiega che la vera penitenza consiste proprio nello sradicare le radici del peccato. E Margherita questo, Santa Margherita questo lo ha vissuto fino in fondo. Ha accettato la povertà, l'incomprensione, l'umiliazione, scegliendo quella che viene definita la via stretta, anche se questo significava rinunciare ad ogni sicurezza umana. In un tempo in cui persino molti cristiani cercano una spiritualità che definirei a basso costo, che chiede poco, però promette molto poco. E Margherita ci ricorda che Cristo non è uno dei tanti percorsi possibili, è l'unico percorso possibile per cui vale la pena perdere tutto e donare tutto. E allo stesso tempo la sua vita ci insegna che la penitenza non è una semplice autopunizione, ma è di fatto una partecipazione alla croce di Cristo. E infatti il Concilio di Trento afferma che la penitenza è necessaria alla salvezza per chi è caduto dopo il battesimo, dunque per coloro che si sono allontanati dalla fede. E ad esempio Santa Caterina da Siena che era poi di fatto quasi contemporanea di Santa Margherita, diceva che la penitenza è il coltello che recide l'infezione del peccato. E così potremmo dire che l'austerità di Santa Margherita, le sue veglie, le sue notti, ecco, passate in preghiera e le sue lacrime, non erano di fatto atti di disperazione, ma erano gesti di amore. Di fatto modi concreti di unirsi al Cristo sofferente per essere trasformata da lui in lui.
Grazie Maria anche per questa precisione, questo ricordarci che veramente per camminare per il Signore dobbiamo proprio veramente tagliare tutte quelle radici infestanti delle nostre concupiscenze e delle nostre azioni malvagie e egoistiche, mettere Dio al primo posto. Vorrei ancora chiederti un'altra cosa, Maria. Abbiamo sentito anche come il demonio accusava Margherita, il tentatore voleva scoraggiarla, voleva cercare di farle mitigare le sue penitenze, le sue astinenze. Mi raccomando, cerca di essere più prudente, così stai esagerando. Mamma, vista quanto, che delicatezza, quanto ci vuole bene il tentatore. No, è un imbroglione perché vuole un po' allontanarci dalla strada buona, vuole un po' disarmarci perché sa che queste cose qui a lui gli fanno male e ci fanno scappare dalle sue trappole. Infatti, sentivamo prima con Maria Sole come Santa Caterina e Santa Margherita chiamava il demonio l'ingannatore delle anime e Gesù diceva sì, è un ingannatore. E quindi questo ingannatore cosa voleva? Voleva che Santa Caterina e Santa Margherita, scusate, non fosse così esagerata nelle penitenze come un po' voleva il demonio, perché per noi ci sembra sempre tutto troppo esagerato quello che facciamo per il Signore. Magari se lo facciamo per altre cose è più che comprensibile, ma se lo facciamo per le cose di Dio, per la vita spirituale, a volte sembra tutto esagerato. Ma secondo te che cos'è realmente l'insegnamento della Chiesa sulle mortificazioni, sulla mortificazione? E visto che possono essere anche un giusto mezzo per chi deve combattere le tentazioni, possono essere efficaci queste mortificazioni? E abbiamo anche bisogno di assicurarci il dono della perseveranza finale. E la mortificazione, possiamo dire che è uno dei mezzi più adeguati, migliori per preservarci dal peccato. E ciò che ci fa soccombere alla tentazione, dobbiamo riconoscere che l'amore del piacere e anche l'orrore della fatica, della lotta, quindi un egoismo accentuato da una parte e una pusillanimità nell'affrontare le fatiche del combattimento. Quindi la mortificazione ha il vantaggio di combattere questa doppia tendenza, di privarci di alcuni piaceri leciti e fortifica la volontà contro quelli illeciti e rende più facile quindi la vittoria sulla sensualità e sull'amor proprio. Come diceva Sant'Ignazio, agendo contro sensualitate et amorem proprium. Quindi una domanda per Maria, se alla luce di tutto questo, qual è oggi il giusto discernimento cristiano sulla mortificazione? Grazie Maria.
Grazie padre per questa domanda. Io non potrei che non riprendere quello che è il compendio di teologia ascetica e mistica di Adolfo Tanqueray, che direi è uno forse dei capolavori, ecco, per quanto riguarda proprio queste tematiche. Ed in particolare al primo capitolo, nel punto 3, troviamo un paragrafo sulla pratica della mortificazione e qua letteralmente cito: la mortificazione deve abbracciare l'uomo intero, corpo ed anima, perché appunto l'uomo intero, ove non sia ben disciplinato, è occasione di peccato. Chi pecca, propriamente parlando, è la sola volontà. Questo è vero, ma la volontà ha per complici e strumenti il corpo coi sensi esterni e l'anima con tutte le sue facoltà, onde tutto l'uomo deve essere disciplinato e mortificato. Dunque la mortificazione prende di mira il piacere. Il piacere in sé per sé non è propriamente un male, è anzi un bene quando è subordinato al fine per cui Dio l'ha istituito. Dio volle annettere un certo diletto all'adempimento del dovere al fine proprio di agevolare la pratica, onde che proviamo ad esempio un certo diletto nel mangiare e nel bere, nel lavoro e in altri simili doveri. Quindi, nell'intenzione divina, il piacere non è un fine ma un mezzo. Gustar dunque il piacere per meglio adempiere il dovere non è una cosa proibita, è proprio l'ordine stesso stabilito da Dio. Ma volere il piacere per se stesso come fine senza alcuna relazione al dovere è perlomeno cosa pericolosa, perché uno ovviamente si espone a scivolare dai diletti permessi ai diletti peccaminosi. E gustare il piacere escludendo il dovere è peccato più o meno grave, perché è in violazione dell'ordine voluto da Dio. Ed onde la mortificazione consisterà nel privarsi dei piaceri cattivi, contrari all'ordine della provvidenza o alla legge di Dio o della Chiesa, nel rinunciare pure ai piaceri pericolosi per non esporsi al peccato e perfino nell'astenersi da alcuni piaceri leciti per rendere più sicuro l'impero della volontà sulla sensibilità. Allo stesso fine, uno non solo si priverà di alcuni piaceri, ma si infliggerà pure alcune mortificazioni positive, perché l'esperienza insegna che nulla è più efficace ad attutire l'inclinazione al piacere quanto l'imporsi qualche lavoro oppure qualche patimento di supererogazione, quindi al di sopra. Ma la mortificazione deve praticarsi ovviamente con una certa prudenza e discrezione, onde vuole essere proporzionata sia appunto alle forze fisiche o morali di ciascuno e all'adempimento dei doveri del proprio stato. E bisogna appunto aversi un riguardo particolare alle forze fisiche, anche perché, secondo ad esempio San Francesco di Sales, siamo esposti a grandi tentazioni in due casi, quando il corpo è troppo nutrito e quando il corpo è estenuato. Citando San Giovanni della Croce, oso affermare che un solo appetito disordinato, anche che non sia contaminato di peccato mortale, basta per mettere un'anima in tale stato d'oscurità, di bruttezza e di sordidezza, da diventare incapace di qualunque intima unione con Dio, finché non se ne sia purificata. Che dire allora dell'anima che ha la bruttezza di tutte le sue passioni naturali, che è in balia di tutti i suoi appetiti? A quale infinita distanza non si troverà della purità divina, né parole né ragionamenti possono far comprendere la varietà delle sozzure che tanti diversi appetiti producono in un'anima. E ogni appetito depone a modo suo la sua speciale parte di immondezza e di bruttezza nell'anima. È dunque necessario, per chi vuole giungere all'unione con Dio, mortificare tutte le passioni, anche le più piccole, in quanto volontarie e disordinate. Quindi l'unione perfetta suppone che nulla sia in noi di contrario alla volontà di Dio, nessun volontario attacco alle creature e a noi stessi. E appena ci lasciamo traviare di proposito deliberato da qualche passione, non vi è più unione perfetta tra la nostra volontà e quella di Dio. Il che è specialmente vero in quelle che sono le passioni o degli appunto attacchi abituali che svigoriscono la volontà anche quando siano leggeri. E poi è la stessa cosa che osserva San Giovanni della Croce. Dice ad esempio che un uccello abbia la zampina legata da un filo sottile o da un filo grosso, poco importa, non gli sarà possibile volare se non dopo averlo spezzato. Quando invece ci sono delle passioni che sono ben regolate, cioè vale a dire, come abbiamo detto, orientate verso il bene, quindi moderate e soggette alla volontà di Dio, queste, d'altra parte, portano dei preziosi vantaggi. E quindi sono forze vive ardenti che vengono a stimolare quella che è l'attività delle intelligenze e della volontà, prestandole anche un validissimo aiuto. Quindi c'è questa dualità e possiamo dunque concludere che le passioni possono anche essere positive, dipende se esse stiano servendo quello che è un fine ultimo che fa parte della volontà di Dio oppure no, e quindi se siano ordinate o disordinate.
Grazie tanto Maria anche per questo insegnamento. Volevo chiedere adesso un'altra cosa a Valerio, ma dopo concluderemo anche con una preghiera in onore di Santa Margherita, se siete d'accordo. Nostro Signore Gesù Cristo instaura alla Beata Vergine insieme a Santa Margherita veramente una bellissima relazione di vita mistica e in una di queste insegnamenti, Gesù dice che Santa Margherita, che è stata confermata nella grazia, santificata nell'anima e nel corpo, grazie alla fede, al fervore, alla retta intenzione che Santa Margherita gli rivolgeva per tutto ciò che pensava e operava. E dice: non permetterò mai che tu ti separi da me e ti glorificherò nella vita e della morte. E Santa Margherita dice: ma come mai, Signore, tutte queste, io sono una vile creatura, ecco l'umiltà, mi concedi delle cose così elevate? E Gesù dice la sua missione: io ti ho trasformato in una rete per imprigionare i pesci tra le mareggiate del mondo, per catturare anime. Le promesse che ti vengono fatte non servono solo a te, ma anche perché il mio popolo si converta a te. E per questo voglio che le grazie che ti ho concesso e quelle che ti concederò siano conosciute dappertutto, di qua e di là dal mare. Quindi è bellissimo, mi sembra, Valerio, questa vocazione che il Signore concede non solo di santificarsi, ma di essere strumento di conversione e di salvezza di altre anime, cioè portare, strappare altre anime da queste mareggiate che il mondo vuole disperdere. Insieme a tutte queste sue concupiscenze e portarle veramente nella patria del regno dei cieli, del paradiso. Mi sembra che è una missione molto, molto bella, non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, padre, bellissima e ci dimostra appunto come nessuna vita, nessuna vocazione che il Signore dà, nessuna grazia che gli concede è fine a se stessa oppure è limitata solamente alla dimensione dell'esistenza di una singola persona e di una singola anima, ma poi riecheggia nell'eternità proprio come una gemma preziosa, potremmo dire, della corona dell'eternità, che va ad imbellirla e che va ad essere preziosa, quindi poi per tutte le anime che guardandola, che ispirandosi ad essa, possono riempire la propria vita e quindi anche la propria condizione eterna di altrettante gemme, perché il tesoro dell'amore di Dio raggiunga la pienezza della sua ricchezza. Come dice il Signore, dove sarà il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, perché tutti poi i cuori possano essere in paradiso, un cuore solo in Cristo, uniti profondamente dalla presenza di Dio, dalla sua contemplazione, dal suo amore infinito che diventa tutto in tutti. Questa è la volontà di Dio, questo è il suo meraviglioso disegno d'amore a cui tutti noi, ciascuno ovviamente nel proprio posto secondo le proprie possibilità, ha la necessità di contribuire appunto a questo disegno, di partecipare appunto come il Signore ci chiede di fare, convertendo la propria vita per trovare Dio, riconoscere e riconoscendo i propri errori proprio per amore di Dio. Cioè, a mio parere, padre, è sempre importante proprio questo, come ci insegna l'esempio di Santa Margherita, anche rispetto alla penitenza, rispetto alla mortificazione per poter essere tutti di Dio, perché la nostra anima possa essere alla sua presenza in paradiso, priva anche della più piccola macchia di peccato, perché sappiamo che la nostra anima in paradiso dovrà indossare come la veste bianca della parabola degli invitati al banchetto nuziale, non potrà essere in alcun modo inquinata dalla sporcizia del peccato, della offesa a Dio, o comunque di questo male, di questo veleno che ci priva del nostro bene più grande, che è appunto la vita vera della grazia di Dio, la vita autentica che è quella che vale per l'eternità. E dicevo che ci deve essere un progresso nella vita spirituale, è importante essere in costante allenamento, possiamo dire. Questa è la mortificazione, un allenamento per accrescere anche le nostre facoltà nella pratica della virtù, secondo le possibilità che sono connaturate alla costituzione che Dio ci ha dato. E un po', ecco, mi si conceda questo paragone un po' profano, non so se potremmo dire, no? Come quando si va in palestra, quando ci si allena fisicamente, no, per arrivare al meglio della condizione atletica, esprimere il massimo della nostra potenzialità. Ecco, con l'esercizio fisico ovviamente lo si fa per il corpo, mentre con quello spirituale lo si va a fare per l'anima. Quindi diciamo che le mortificazioni, questo allenamento regolare ed armonioso, sono l'equivalente dei pesi e degli attrezzi che noi possiamo usare per allenare il nostro corpo. E appunto, in associazione possiamo osservare che c'è la fatica, c'è la sofferenza. Anche però con questo sacrificio, sempre ordinato al raggiungimento di un bene maggiore, nel caso della vita spirituale, al bene ultimo, al sommo bene, alla nostra eterna felicità in Dio, a cui appunto corrisponde la gioia più grande e piena a cui noi possiamo pensare. Possiamo fare un parallelo anche con le partorienti. Noi accettiamo quello che ci è scomodo per amore, appunto, per poi poterne cogliere totalmente il frutto, che è appunto il tesoro del cielo, da dove nessuno ovviamente potrà mai privarcene, nessuno potrà mai separarcene, perché appunto sarà il tesoro del nostro cuore, Padre.
Grazie Valerio, sì, perché quindi dobbiamo dedicarci a fare un po' di esercizi spirituali, giustamente. Grazie Valerio. E Valerio, poi sai, Maria ha preparato anche una bellissima preghiera in onore di Santa Margherita da Cortona, se magari ce la può leggere e ce la può pregare questa preghiera, così ci uniamo anche tutti noi a questa bellissima invocazione a Santa Margherita da Cortona. Grazie Maria.
Grazie mille Padre, sì, vorrei concludere affidandoci proprio all'intercessione di Santa Margherita da Cortona, che è un modello luminoso di conversione, di forza proprio nel nostro quotidiano. E appunto vorrei concludere con questa preghiera. O gloriosa Santa Margherita, che con le lacrime e penitenza hai ritrovato la via della pace e ti sei fatta madre affettuosa dei poveri e dei peccatori, volgi il tuo sguardo su di noi. Tu che conosci il peso delle cadute e la dolcezza della misericordia divina, ottienici un cuore umile e la forza nella lotta spirituale e la grazia di tornare sempre a Cristo, nostra unica speranza. Ti affidiamo in modo speciale tutte le madri che si trovano a crescere i loro figli da sole, si ostieni nelle fatiche del quotidiano, dona loro coraggio, pazienza e consolazione. Intercedi soprattutto per quelle che si sono convertite e che cercano, come te, di ricominciare una vita nuova nella luce del Vangelo. Santa Margherita, guida e madre per chi è ferito, ora pro nobis.
Oh, grazie Maria, veramente per questa preghiera che non esito a definire sublime, veramente a cui ci vogliamo unire col cuore tutti noi e quindi ovviamente anche le persone in nostro ascolto, che invito ad unirsi anche alla recita proprio con il cuore, col pensiero a questa preghiera, di questa preghiera appunto, invitando sempre. Invocando l'intercessione di Santa Margherita da Cortona, e con questo spirito, davvero con questo esempio, con questa ispirazione ad un impegno più profondo alla nostra santificazione nella quotidianità della vita di ogni giorno, della nostra vita spirituale, cari radioascoltatori, vivendo quindi ancora questo tempo che ci avvicina alla santa celebrazione del Natale. Noi ora vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con la puntata natalizia. Ecco, vi do questa piccola anticipazione, la puntata che dedicheremo poi al Santo Natale. Che il Signore vi benedica, la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre nella vita di grazia, libera da ogni tipo di inquinamento, del male, del peccato, della malattia. Del peccato e ovviamente sempre con l'intercessione di Santa Margherita da Cortona. A presto, Ave Maria.